Salve, eccoci con un altro episodio di La Vita di Vito, il format dove vi parlo di tutte le cose della mia vita che non sono videogiochi. Vi ricordo che se volete anche discuterne, fare complimenti, applaudire, parlare bene, volermi dimostrare affetto, potete farlo su VitoIvara Plus, dove commentiamo insieme sia la Vita di Vito che i giochi giocandoli del periodo. Partiamo oggi dall'Effetto I-Man come produttori americani di giocattoli di vendere i ricordi della tua infanzia, che è una graphic novel. Non politica, però sociale, insomma, che cerca di capire come si siano fossilizzate nelle nostre menti certe IP che ancora oggi cercano di sfruttare per venderci cose, partendo da quella clamorosa che è appunto quella dei Masters di Men, e di come la pubblicità, sfruttando un periodo con poche regole, abbia mischiato prodotto e pubblicità nello stesso contesto. Avendo un effetto su bambini che non potevano capire bene la differenza. Che è tutto bello, è vero, assolutamente, però sinceramente vogliamo veramente credere che quello è il motivo per cui oggi mi interessa ancora il marchio I-Man? Cioè il motivo per cui si è fossilizzato è stato solo quello? Perché io credo che ci siano anche altre componenti che secondo me in questo libro non escono abbastanza fuori. E del fatto che abbiano riempito anche un vuoto in quel periodo, cioè c'era quello spazio, c'era il primo attenzione a un tipo di consumatore che una volta non era interessante, perché i bambini magari non avevano questo grande potere d'acquisto, che ovviamente non hanno mai avuto loro, ma avevano i genitori, comunque si spendeva meno. E credo che sia il fatto che in quello spazio ci fossero pochi prodotti ad aver fatto sì che oggi ancora siamo lì a campare Ghostbusters, DeLorean e Star Wars. Mentre oggi Game of Thrones viene subito scavalcato da 180.000 cose che rendono impossibili quel fossilizzarsi, quel ripetere. Quante volte abbiamo guardato le repliche di Ken il Guerriero, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quello secondo me ha fatto sì che oggi ci becchiamo remake, remaster, riproduzioni di certe IP. Rispetto al fatto che è tutto giusto, è tutto reale, che è anche interessante leggere in questa graphic novel di come abbiano sfruttato un certo buco legislativo. È comunque un'opera interessante, se devo dire che mi ha chiamato la vita o mi ha fatto vedere aspetti incredibili del mondo, vi devo dire che assolutamente no, non l'ho trovata così eccezionale. È di Box Brown, visto che non ve l'ho detto. Film tutt'altro che eccezionale, un altro Ferragosto di Paolo Virzì, l'ho visto qualche settimana fa. Ricordo chiaramente che quando scoprii il film, che è praticamente un prequel di questo, il primo film, cioè questo è veramente un seguito di quel film là, e io credevo che fosse invece un'altra storia di Ferragosto adatta dai giorni nostri, invece sono proprio quelle famiglie là. E questa cosa, Ferie d'Agosto si chiamava, se non ricordo male. Questa cosa di essere effettivamente un seguito è la roba che ho trovato anche abbastanza pesante nel film, perché veramente in continuazione si vuole ritrovare il passato e quindi dimostrare che quello è quello, quello è il parente di quello, quello è figlio di quello, quello è madre di quello, quella cosa che era successa, per un film che funzionava proprio per la critica sociale, molto più che per i rapporti delle persone, cioè erano macchiette che servivano a rappresentare delle tipologie di essere umano. Ci riprova anche qua, ci mette ovviamente il creator, ci mette il marito, però è un film, come al solito, molto italiano, troppo carico di robe. Io Ferie d'Agosto me lo ricordo molto reale, molto amaro, molto concreto, una meraviglia, poi lo dovrei anche rivedere. Questo è un film carico in cui ci si butta dentro da qualsiasi 200 tipi di situazioni, proprio senza lasciare niente proprio al di fuori. E in cui alcune situazioni sono create ad arte, tipo l'intera famiglia, diciamo, di sinistra che va al matrimonio e si mette a parlare per un'ora a fan comizio con quello al microfono. Anche no, cioè non funziona, è finto. Ho trovato un film proprio povero di idee, che non riesce sicuramente a replicare quello che invece aveva fatto Ferie d'Agosto al momento, che secondo me è uno dei grandi film italiani. Altro film, American Fiction, visto su Amazon Prime. Questo, per esempio, mi era proprio sfuggito dai radar. Però quando l'ho visto su Amazon, ho visto che era candidato agli Oscar. Poi credo non sia riuscito a vincere granché. È un film interessante, ma credo che a noi manchi un po' di contesto. Praticamente, questo autore di libri che non sta avendo successo, autore impegnato, che scrive anche bene, a un certo punto manda al suo editore un libro per prendere per il culo, come si scrivono i libri sui neri, visto che gli avevano chiesto di scrivere un libro sui neri, e questo libro incredibilmente invece viene venduto subito, fa i soldi, e ovviamente la critica è al pubblico bianco, ma anche alla critica bianca che decide cosa è nero fondamentalmente in America e di come questo fatto, cioè questo tipo di opere decise dai bianchi che rappresentano i neri, condizionano anche la percezione che abbiamo noi, ancora bianchi, dei neri nel mondo, o del neri in America quantomeno. È un film che a tratti diventa quasi parodia, molto divertente. C'ha delle cose un po' più tristi. Intanto sta vedendo il trailer, c'è Paolo Antoni, è chiaramente lui l'editore, ce lo sto notando adesso. E ha chiaramente delle robe diverse sull'Alzheimer della madre, sul fratello gay, che però sono un po' collaterali, non pesanti, e ha delle cose intelligenti alle spalle, secondo me. Ci sono veramente un sacco di personaggi ben rappresentati, senza, e succedono anche cose molto particolari. Devo dire che è un film che non fa niente di clamoroso, però che mi sono goduto dall'inizio alla fine. Poi, quando, come al solito, quando vedo queste cose a casa, io le sbado in pezzetti. Non riesco a vedere un film a casa per intero. E è anche per questo che mi sto sforzando di andare al cinema oggi come oggi, perché il cinema invece diventa per me quello spazio chiuso in cui nessuno mi deve rompere i coglioni. Se squilla il telefono non rispondo, tutto a tenuta stagna. Mentre a casa è diventato impossibile per me, ma anche per volere. Vi parlo adesso di una roba che hanno fatto degli amici, Marco Mottura e Fossetti, Rauntù, ma anche tutto il team che c'è dietro. È un documentario. Questa è la prima parte di tre, e secondo me è la roba che funziona meno, su Andrea Pessino. Funziona meno perché è un documentario sulla vita di una persona. Sarebbe stato più figo avere un documentario intero in cui mi vedo tutta la vita. E chiaramente una parte dura 27 minuti, ragazzi. L'hanno diviso in pezzi, penso, per ragioni proprio organizzative, produttive. Ed è molto bello. Cioè, è un bel documentario. Lui racconta la sua vita, racconta di come sia dovuto uscire da una periferia che è Busto Arsizio, ma anche dall'Italia in generale, per arrivare a fare videogiochi. E racconta anche in questa prima parte di come sia difficile fare videogiochi, di come ha dovuto fare delle scelte, di come si sia dovuto anche allontanare dalla sua famiglia. È comunque anche la storia di un emigrato, che è di successo, ovviamente, però è una bella storia. Devo dire che sono stato anche sorpreso dalla qualità del documentario, perché è sicuramente una produzione che può stare in televisione senza problemi, però ho un po' patito la roba delle tre parti. Consiglio di vederlo, non vedo l'ora di vedere le altre due. Ecco, secondo me l'opera completa aveva più senso di una divisione in pezzi. Chiudiamo questa puntata con un film che sono andato a vedere proprio adesso, di cui non sapevo niente, May December, se non che era piaciuto alla critica. E quindi è il film, devo scegliere un film a settimana di come lo vado a vedere. Film disturbante perché racconta la storia di Natalie Portman, che è un'attrice del film, che deve interpretare il ruolo dell'altra protagonista, Julianne Moore, che parecchi anni prima, credo una trentina, aveva avuto un rapporto sessuale con un ragazzino di 13 anni e ci aveva avuto un figlio. Questi due adesso convivono, ci hanno avuto dei figli, una più grande sta già al college, gli altri due ci stanno andando, e quindi c'è il rapporto di questa attrice che va, si inserisce in questa famiglia e cerca di capire come deve raccontare. C'è anche, secondo me, un po' l'aspetto di critica, come l'attrice va a riproporre. Si vede lei che cerca di fare le facce, lei che cerca di fare il trucco. È un aspetto che a me sta molto a cuore perché io non sono convinto che non bisogna, per riprendere i personaggi, essere uguale ai personaggi. Adesso quelli che ingrassano 100 kg se rifanno la faccia. Secondo me il cinema è anche un po' un'altra cosa. È difficile stabilire qual è la linea. Julianne Moore in questo caso parla con la Zeppola, per esempio, per riprendere evidentemente la persona del fatto reale. E ci sono tutti questi personaggi che stanno su varie linee, una molto visibile, che è Chiara, ma ha degli aspetti diversi, ma ovviamente noi stiamo giudicando il fatto. E lo giudichiamo intanto, una roba che ho pensato per tutto il film, in modo molto diverso per il fatto che sia una donna ad aver molestato un bambino, altrimenti non avremmo questa disparità di giudizio, saremmo stati molto più trashan. Che è un aspetto comunque da considerare. Ma per il resto, sul fatto che c'è stato questo rapporto, anche se era consenziente, anche se ora sono in teoria felici. E poi nella parte finale si mette un po' in discussione la possibilità di un ragazzino di 10 anni di capire quanto volesse quella roba e quanto fosse consenziente. Ed è disturbante su questo senso, perché c'è una facciata che anche le persone intorno a questa famiglia sembrano aver accettato. Cioè la famiglia ha una parvenza di normalità, ma come scavi un pochino sotto c'è la figlia che ha un problema, quello che ha detto una cosa, quello che ha detto un altro, e continuamente ti fa leggere i fatti in modo da interpretarli. Siamo abituati a vedere telefilm, serie TV, e abbiamo imparato a fare una psicoanalisi da marciapiede, terribile secondo me, per dire, se arriva uno che dice è stato molestato da bambino, noi diciamo, ah, allora questo è chiaro, allora perché è veramente psicoanalisi da marciapiede. Dobbiamo uscire fuori da questo ragionamento con il quale ci hanno spiegato i serial killer nel cinema hollywoodiano, secondo me. E quindi è un film che ti lascia qualcosa addosso, ti lascia proprio un po' di sporco e di grasso addosso, se devo essere onesto, che non mi sono ancora tolto, dovrò fare una doccia, che però funziona. Funziona, non... ci sono un sacco di cose che non mi sono piaciute, delle robe extra, soprattutto sulla Portman, che fa un personaggio che pure lei è un personaggio molto ambiguo, forse volutamente, ora che ci penso. Però ve lo straconsiglio, alla fine funziona, è un film non facilissimo. Ma che almeno il cervello te lo fa attivare, ecco. Grazie a tutto, ci vediamo alla prossima.